A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Benvenuti da me, Diana Santini, a una nuova puntata di A come Atlante, dedicata quest'oggi e come ogni mercoledì all'Asia. E buongiorno, buongiorno anche al nostro Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno a tutte e tutti, eccoci qui.
Allora, sono giorni di grandi rivolgimenti a livello internazionale, in senso politico, in senso anche militare. Nel fine settimana si è consumata, come dire, anche un po' a sorpresa per molti osservatori, la repentina caduta del regime di Bashar al-Assad, paese attraversato adesso da molte tensioni, è attraversato da diversi eserciti, da diverse milizie, di fatto è ancora diviso. Situazione è naturalmente in divenire ed è in divenire anche perché in gioco ci sono molti interessi dall'estero, da fuori dal paese, molti interessi anche in conflitto tra loro, come spesso succede in questo spazio del nostro palinsesto. Allora andiamo a cercare su tutto questo il punto di vista di Pechino, che cosa pensa di quel che sta succedendo, che cosa spera che succeda a Pechino in questa fase.
È difficile a dirsi. Allora, lunedì il Ministero degli Esteri cinese ha chiesto che venga trovata una soluzione politica in Siria il prima possibile per ripristinare stabilità e ordine, no? Le ossessioni cinesi. Ora, è una dichiarazione quasi dovuta, direi assolutamente prevedibile, che ha fatto la portavoce del Ministero degli Esteri cinesi Mao Ning, che peraltro l'ha fatta in una delle consuete conferenze stampa del Ministero, che quindi niente, nessuna presa di posizione eccezionale, diciamo così. Allora, Mao Ning ha aggiunto che la Cina spera che tutte le parti interessate agiscono nell'interesse fondamentale del popolo siriano. Certo è che la strategia medio orientale di Pechino adesso è alla prova di un test mica male. Allora, ricordiamoci che prima di tutto Pechino tenne a battesimo la riattivazione dei rapporti diplomatici tra Arabia Saudita e Iran, no? Nel marzo del 2003. E quella fu salutata come una vittoria diplomatica della diplomazia compassata dietro le quinte silenziose della Cina. Ecco, ora bisogna vedere se l'effetto domino che di solito si ingenera in Asia occidentale quando cambia qualcuno dei fattori, cambierà anche le carte in tavola rispetto a quell'accordo là. La maggior parte dei cosiddetti analisti in questo momento sostiene che la Cina e la nuova Siria manterranno un atteggiamento tutto sommato pragmatico, e il precedente è quello delle relazioni tra Pechino e i talebani dopo la fuga degli Stati Uniti e dei loro alleati. E del resto, allora, mettiamola così, Pechino ha sempre molto da offrire, soprattutto sul piano degli investimenti e della ricostruzione, nel caso di paesi falliti come la Siria attuale, come l'Afghanistan dopo la presa dei talebani. Adesso c'è un altro fatto nel caso siriano che è da seguire, vediamo come andrà, e cioè che tra gli ormai ex ribelli appoggiati dalla Turchia si dice ci siano parecchi uiguri, cioè i membri dell'etnia musulmana della Cina occidentale, che è stata perseguitata in Cina e che ancora oggi vive una situazione, insomma, di discriminazione.
Questo potrebbe cambiare l'approccio cinese nei confronti. Beh, immagino che dipenderà anche da che forma prenderà poi il potere, l'assetto del potere l'assetto del potere in Siria. Il capitolo della Siria sta dentro una più generale momento o tendenza al disordine globale, lo dicevi prima, il disordine non piace ai cinesi, un disordine di cui le elezioni negli Stati Uniti, l'elezione di Trump è forse più una conseguenza che una causa, ma certamente è un elemento che non manca di generare tensioni. Mentre parliamo, proprio in questi giorni sono in corso le più imponenti esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan dalla sciagurata visita di Nancy Pelosi sull'isola nel 2022. Nello stesso giro di ore Xi Jinping ha invece fatto delle dichiarazioni accomodanti a modo suo nei confronti degli Stati Uniti, parlando appunto dell'intenzione cinese di scongiurare una guerra commerciale. Che tipo di comunicazione sta facendo la Cina in attesa dell'insediamento di Trump?
Ma sai, anche qui siamo di fronte a tutti ad atti, diciamo così, prevedibili, scontati, quasi dovuti. Cioè la Cina fa aperture nei confronti degli Stati Uniti fin dai tempi del primo Trump che aveva scatenato la guerra commerciale con un atteggiamento retorico anche molto aggressivo verso la Cina. La Cina ha sempre cercato di ricomporre queste tensioni che venivano dagli Stati Uniti d'America, perché non è nel suo interesse esacerbare gli animi, da un lato, ricordiamolo, sulla globalizzazione basata sul rapporto tra Cina e Stati Uniti, Pechino ha costruito le sue fortune negli ultimi 40 anni, quindi quel modello lì ha funzionato bene per la Cina. E poi anche per una questione di, diciamo così, di strategia proprio diplomatica, cioè se noi continuiamo a fare aperture verso gli Stati Uniti e questi invece aumentano l'escalation, le tensioni, noi insomma siamo quelli che hanno ragione, noi abbiamo fatto vedere che siamo bravi, quindi possiamo parlare ad altri come assumendo un ruolo di potenza responsabile, di potenza che cerca la pace. Su Taiwan, anche qui, ogni volta che il governo di Taiwan compie quella che Pechino considera una provocazione, e in questo caso è il viaggio del presidente taiwanese Lai Ching-te con soste nei territori statunitensi delle Hawaii e di Guam, territori dove peraltro sono concentrate anche buona parte delle forze militari statunitensi del Pacifico. Allora, ogni volta che succede questo, la Cina cerca di far capire che sarebbe in grado di soffocare e poi invadere Taiwan come quando lo volesse. Ora, su questo ci sono forti dubbi, però va notato che ogni volta Pechino aggiunge qualcosa alle sue manovre militari, no? Per esempio, in questi giorni avrebbe, si dice, schierato la più grande flotta navale che si ricordi, e pare proprio che Pechino aumenti le pressioni in maniera direttamente proporzionale al proprio sviluppo militare strategico. Cioè, non è un mistero che la Cina lavori sempre più sull'integrazione tra le diverse forze armate, no? E che la Marina abbia avuto una parte privilegiata in questo sviluppo con la costruzione delle prime portaerei cinesi, per esempio. Ecco, un po' testano tutto questo materiale facendo le manovre intorno a Taiwan.
Ho capito, ho capito. E, senti, prima di lasciarci, volevo fare insomma, un ritorno sulla puntata della volta scorsa. Siamo sempre un po' nella grande categoria del disordine. Facciamo allora un breve aggiornamento sulle vicende sudcoreane. L'ultima volta che siamo andati in onda eravamo freschi di dichiarazione della legge marziale, tentativo più o meno sincero e poi di fatto abortito di colpo di Stato a Seoul. Abbiamo dedicato a questo la scorsa volta gran parte della puntata. Situazione si è normalizzata, possiamo dire così, e in che direzione?
Sì, diciamo che c'è comunque della cenere, no? Che continua, non so, a riscaldare, cioè insomma c'è una situazione che comunque non è così normalizzata. Allora, abbiamo assistito a un tentativo del Partito del Potere del Popolo, cioè quello di Yoon stesso, anche se lui è un po' un outsider, di raffreddare la situazione per rimanere quindi al potere. Ecco, l'ha fatto attraverso due atti. Primo, la non partecipazione al voto di impeachment contro lo stesso Yoon, no? Se ne sono andati dall'aula, che così, impeachment che così non è passato con grande rabbia del Partito Democratico. E poi, è proprio per placare la rabbia e l'indignazione diffuse, il leader del partito, appunto al potere, il potere del popolo, Han Dong-hoon, ha promesso che adesso Yoon non prenderà alcuna decisione politica e che sarà messo sotto tutela dal primo ministro che si chiama Han Duk-soo. Allora, ma questo è considerato del tutto anticostituzionale dal partito democratico all'opposizione, ma soprattutto è considerato pericoloso, perché finché non cade, Yoon mantiene ancora formalmente il comando delle forze armate. Insomma, come orribilmente si dice, la situazione è fluida comunque, no?
Lo trovi orribile, fluida. Meno male che non me lo sono lasciato sfuggire. Gabriele, senti, ti ringrazio. Allora, finiamo qui. Tra l'altro, mentre parliamo, scorrono ancora le immagini, cioè, poi c'è anche un po' quell'elemento dei coreani stessi, cioè della popolazione che è piuttosto innervosita da tutto quello che sta succedendo. Non so se ti sembra un'indignazione sincera o, insomma, come la vedi, se porterà a qualche cosa.
Vabbè, è assolutamente indignazione sincera, ma anche, come dire, appaiono spaventati e esterrefatti, perché non dimentichiamo che il popolo sudcoreano ha vissuto una lunga dittatura dopo la guerra, una dittatura fascistoide dopo la guerra di Corea contro il Nord, da cui si è liberato con le sue forze, si è liberato avviando un processo di democrazia, e poi si accorge che questi spettri sono sempre pronti a ritornare, anche se in forma un pochino da operetta, un po' farsesca, come in questo caso di questo golpettino, ma riuscito.
Gabriele, grazie, grazie mille per essere stato con noi come sempre.
E grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Buona settimana e buona giornata.
No, no,
allora, in chiusura di trasmissione ci ritagliamo quest'oggi uno spazietto, forse un po' eccentrico, perché andiamo in Oceania, che tra l'altro è l'unico continente che non ha una sua propria trasmissione tra queste di Acome Atlante. Eccentrico è in parte anche il tema di questa piccola intervista che vi propongo con un antropologo dell'Università Sapienza di Roma che si chiama Matteo Aria, che appunto si occupa di quelle zone e di quei popoli del mondo. La suggestione viene dal super successo al botteghino di Oceania 2, il film della Disney ambientato in Polinesia. Mi sono imbattuta in un articolo sul Guardian, il quotidiano britannico, che ne parla e ne parla dalla Polinesia, il pezzo è firmato da lì, e dal punto di vista della Polinesia. E che cosa viene fuori? Viene fuori che lo sguardo occidentale ha fatto un po' quel che voleva del dato culturale di partenza e che i polinesiani, questa è la colonna sonora, i polinesiani, non tutti i polinesiani naturalmente, ma insomma ai polinesiani a cui dà voce il Guardian, non è piaciuto tanto vedersi raffigurati così, pigri, sovrappeso, con una religiosità depurata dai suoi aspetti più autentici, più conturbanti e meno commerciali, eccetera, eccetera. Niente, mi è sembrato un punto di vista interessante, senza dimenticare che stiamo parlando pur sempre di un film per bambini, ma dato che accanto ai bambini sulle poltrone dei cinema ci sono loro malgrado a volte anche i grandi, ho pensato di proporvi questa riflessione via riflessioncina. Allora, sentiamo Matteo Aria, docente di storia, antropologia e religioni alla Sapienza di Roma.
Appunto, Oceania è un termine che ricopre tante zone, no? E quindi diverse società, anche se poi invece il film rappresenta alcune società dell'Oceania e non altre. A essere maggiormente rappresentate sono le società, per esempio, della Polinesia, laddove, sempre per una distinzione che è una distinzione coloniale, quella tra Polinesia e Melanesia, però in ogni caso le popolazioni melanesiane non stanno in questo spazio, non sono rappresentate, c'è quindi già questo primo tipo di problema che rispecchia un pochino, se vogliamo, un'immagine stereotipata, esotizzante e anche un po' razzista, per cui le popolazioni polinesiane, che sono più chiare, che hanno una serie di, avevano agli occhi dei colonizzatori e poi anche successivamente, dei tratti più affini a ideali di bellezza e di esotismo. E quindi gli altri invece, gli abitanti, per dire, della Nuova Caledonia o delle Vanuatu o di altre isole, che sono stati sempre rappresentati come più piccoli, diciamo brutti, sporchi e cattivi, ecco, di fatto. E in questo è un po', è come se ci fosse un po' un ripetersi di una lunga storia delle rappresentazioni bianche occidentali su questi mondi. E quindi questo sarebbe starebbe in una riflessione della lunga memoria nascosta del cosiddetto colonialismo. Però per altri versi è anche vero che gli stessi attori che della Nuova Zelanda, o meno di, penso, di Tahiti, meno ancora di Samoa e di altre isole polinesiane, diciamo, entra in uno spazio di presa di parola anche nella critica, e questo mi sembra un aspetto importante. Quindi l'immaginario è sicuramente un immaginario alla Walt Disney, è sicuramente un immaginario che trattiene dentro tanti stereotipi più o meno espliciti e più o meno impliciti. Allo stesso tempo però anche è uno spazio che ha permesso, soprattutto nell'Oceania 1, di in qualche modo prendere la parola nello specifico ai polinesiani. Però non so se questo è quello che volevate sentire.
Sì, esattamente, no? sì, assolutamente, assolutamente sì. Forse c'è un altro elemento che a me... a proposito di colonialismo, no? E di come il colonialismo a volte confonda il dato con gli effetti della sua stessa esistenza, ed è a proposito della raffigurazione di questo dio, di questo semidio Maui, che viene raffigurato obeso, no? Grosso, come se questo fosse un dato, diciamo, tra virgolette, genetico, e invece non è un dato genetico, è un dato culturale, insomma, che riflette anche la diffusione di stili di vita che non fanno parte di quella tradizione.
Su questo in parte c'è il filo così delicato, è che lo stesso immaginario, che da una parte è esotizzante, rispecchia prospettive e rappresentazioni tra virgolette neocoloniali, dall'altra però si muove su terreni estremamente vicini a quelli che gli stessi polinesiani considerano come loro punti di forza anche identitaria, su Maui, che è così grande. Da un lato questo rappresenta bene una parte della narrazione, della mitologia di questi mondi, che poi però sono stati anche piegati da il gastrocolonialismo, per usare un termine che ora sta andando molto in quelle zone, e altre pratiche in cui la forza, la grandezza è degenerata in obesità, è degenerata da parte di quali sono le forze che hanno provocato questa degenerazione, e quanto ci sono altri ideali di forza e di bellezza in gioco. Questo è, ora non è questa la serie dove approfondirlo, però è uno spazio un po' delicato, su cui questo tipo di rappresentazioni da un lato agiscono in una maniera efficace e allo stesso tempo contraddittoria, no? Per cui sollevano fascino e allo stesso tempo contrapposizione, che mi sembra però questo sia un po', diciamo, anche questa è una lunga storia, che questi mondi sono stati costantemente esaltati come gli ultimi paradisi e allo stesso tempo però rappresentati come spazi così di una diversità che ha qualche cosa sempre di terribile, barbaro: il cannibalismo, l'obesità, sono cose diverse che però rientrano e che accompagnano sempre, no, sempre è un'esagerazione, che comunque accompagnano sovente lo sguardo bianco.
Era Matteo Aria, docente di storia, antropologia e religioni all'Università Sapienza di Roma, che ringrazio e con cui vi auguro buona giornata, buona settimana e nel caso buoni pomeriggi al cinema. Ciao a tutti da Diana Santini. Give me